Salve a tutti, benvenuti o bentornati su The News Podcast, il podcast di informazioni e approfondimenti delle notizie provenienti dal mondo della sanità. Questa che state per ascoltare è la puntata numero 12. E prima di buttarci a capofitto nei temi che andremo a trattare, vogliamo ringraziare Paolo San Martino, realizzatore e conduttore di Apple Horizon Podcast, un podcast incentrato sul mondo dei prodotti Apple, che ci ha aiutato a superare qualche problema tecnico che stava per non permettere la realizzazione di questa puntata. Nell'occasione, per tutti coloro che fossero interessati a seguire l'ottimo podcast Apple Horizon, il sito a cui fa riferimento, vogliamo segnalare che nelle note della puntata potrete trovare i riferimenti alle iniziative editoriali di Paolo San Martino. Dopo questi ringraziamenti doverosi, andiamo a preannunciarvi le ricche portate che questa volta The News Podcast vi servirà. Inizieremo purtroppo con delle note dolenti, parlando dei risvolti non soltanto sanitari che portano i tagli al personale sanitario in generale ed infermieristico in particolare. Ripercorreremo l'allarme lanciato dai radiologi sullo spreco e l'abuso degli esami radiografici. La Panasonic ha da poco sfornato un robot che sta distribuendo negli ospedali giapponesi. Ed infine parleremo di una vera e propria guerra, ovvero l'antibiotico resistenza. E dopo aver introdotto gli argomenti di cui parleremo questa volta, come diciamo noi, bando alle ciance ed andiamo quindi ad incominciare. In 10 anni si è dimezzato il personale dei dipartimenti di salute mentale. Quindi rimaniamo sempre sullo stesso argomento ed introduciamo l'allarme lanciato da Claudio Mencacci, il presidente della Società Italiana di Psichiatria. Il territorio di competenza dei DSM, Dipartimenti di Salute Mentale, si è allargato, ma nel contempo le risorse umane dedicate all'assistenza psichiatrica sono fortemente diminuite. Questi due fattori rischiano di mettere a repentaglio la salute mentale di almeno 1.200.000 italiani. Il tasso del personale che opera nei centri di salute mentale italiani è sceso dallo 0,8 su 1.500 del 2000 allo 0,4 sempre su 1.500 abitanti del 2011. Dimezzato medici, psichiatri, infermieri, insomma tutte le figure professionali coinvolte nella cura dei pazienti psichiatrici si trovano così a dover affrontare una situazione difficilissima, visto che a fronte della riduzione delle forze in campo devono anche fare i conti con dipartimenti di salute mentale che nel frattempo hanno ampliato l'area territoriale di competenza a seguito dell'accorpamento delle ASL e dell'inserimento al loro interno, come avviene talvolta, di unità affini come quella di neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche. Il fosco quadro dell'assistenza psichiatrica è stato tratteggiato nei giorni scorsi in un convegno a Firenze da un'indagine della Società Italiana di Psichiatria su oltre il 30% dei DSM presenti in 14 regioni. Oggi i dipartimenti di salute mentale hanno in carico qualcosa come 1.200.000 persone, come dicevamo, con disturbi mentali, quasi quindi il 2% della popolazione. Però si dice anche che questa sia una cifra verosimilmente sottostimata. Si tratta di persone che nel 34% dei casi hanno tra i 18 e i 44 anni, mentre nel 39% vanno dai 44 ai 64 anni e nel 27% dei casi abbracciano la fetta degli over 64. A tutti questi inoltre dovrebbero aggiungersi nei prossimi mesi coloro che usciranno dagli ospedali psichiatrici giudiziari vicini alla definitiva chiusura, a meno così sembra. Si tratta di dati davvero allarmanti, ha commentato Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria, per le forti ripercussioni che hanno sul funzionamento delle strutture già impoverite e sull'impatto in termini di mole di lavoro, stress, fatica fisica, dispendio energetico degli operatori per prendersi cura in maniera trasversale di tutte le svariate malattie mentali. Il blocco del turnover degli ultimi anni, ha aggiunto, ha inoltre determinato un invecchiamento medio della popolazione degli operatori con prospettive di carriera ridotte e sovente a rischio di burnout. Quotidianosanità.it ha rilanciato qualche settimana or sono l'allarme dei radiologi italiani sull'inutilità di un'enorme quantità di esami. Addirittura un esame su tre sarebbe inutile. La stima è stata resa pubblica durante il convegno della Società Italiana di Radiologia Medica. Tutto questo, oltre a rappresentare un notevole sborso economico per lo Stato, come se non bastasse, prescrivere radiografie inutili aumenta del 400% il rischio di essere operato inutilmente, spiega così Carlo Faletti, primario di radiologia al CTO di Torino e presidente della Società Italiana di Radiologia Medica. Il convegno si è incentrato sui temi di rendere gli esami più performanti in termini diagnostici e ridurre quindi l'esecuzione di quelli inutili. La scommessa che lancia la Società Italiana di Radiologia Medica è quella di utilizzare in maniera appropriata e senza sprechi le risorse disponibili, il tutto partendo da una precisa assunzione di responsabilità da parte dei medici. Siamo dell'idea, spiega Carlo Faletti, presidente di SIRM, che cure appropriate e di buona qualità e un'adeguata comunicazione fra le persone migliorino la qualità della vita dei cittadini e dei professionisti della salute e insieme riducano i costi dei sistemi sanitari e ne promuovano invece l'equità, la sostenibilità economica e ambientale. Anche in Italia infatti è possibile evidenziare in molti settori un sovrautilizzo di risorse. Uno di questi è proprio quello rappresentato dalle tecnologie medicali in radiologia, in continua e inarrestabile evoluzione. Ecco quindi che un'attenta valutazione dell'appropriatezza delle indagini diventa fondamentale per abbattere i costi, senza per questo pregiudicare la qualità e l'innovazione di attrezzature sempre più sofisticate, ma anche per evitare di sottoporre i pazienti a una superflua esposizione alle radiazioni. La Società Italiana di Radiologia Medica ha stilato a tal proposito un elenco di 5 pratiche ad alto rischio di inappropriatezza. Al primo posto spicca senza ombra di dubbio quella che è la risonanza magnetica del rachide lombosacrale e quella dell'encefalo e del ginocchio. Chiudono poi questa, chiamiamola così, la top 5 dei procedimenti superflui, i raggi X al torace preoperatorio e quelli al cranio in trauma lieve. Di questo abbiamo avuto l'occasione di parlarne con Francesco Esposito, che quest'oggi è qui con noi, ospite di The Nurse Podcast. Prima di entrare nell'argomento per il quale, Francesco, ti abbiamo disturbato, vogliamo dedicare davvero qualche secondo alla tua presentazione.
Allora, io ti ringrazio, Enrico, per l'invito. Dunque, io appunto mi chiamo Francesco Esposito e sono radiologo dell'ospedale Santo Bono di Napoli, che in effetti è un ospedale esclusivamente pediatrico.
L'innovazione, entriamo subito nell'argomento per il quale ti abbiamo disturbato, l'innovazione che la radiologia, voglio essere anche provocatorio un pochino, ecco, l'innovazione che la radiologia ha avuto nel corso degli anni è stato indubbiamente un progresso, ha rappresentato indubbiamente un progresso per la medicina. Sono stati questi rinnovamenti ad aprire la strada ad un abuso di questo tipo di diagnostica?
Beh, effettivamente direi che è proprio così. In effetti negli ultimi anni c'è stato un progresso veramente eccezionale da un punto di vista tecnologico, per cui le indagini hanno avuto la possibilità di essere sempre più efficaci ed esplicative. Però tutto questo ha un controaltare, cioè c'è un rovescio della medaglia. In effetti questo affinamento diagnostico ha aumentato a dismisura ovviamente la fiducia nella metodica. Ovviamente una fiducia ben riposta, però tutto questo purtroppo spesso porta ad uno sconfinamento in una ingiustificata fede. nella possibilità diagnostica, per cui vengono spesso chiesto degli esami, per così dire, a prescindere, cioè al di là dell'attento esame clinico che sempre deve precedere l'indagine. Purtroppo io direi che sono le due facce della stessa medaglia, ottimi risultati che però spesso generano aspettative che possono anche non essere giustificate.
Ho capito, è quindi corretto, anche questa è una forzatura, affermare che avere un facile accesso ad esami impensabili, pensiamo qualche anno fa o qualche decennio fa, forse è meglio, ha portato ad affievolire anche quello che è lo studio dei segni e dei sintomi, prediligendo così il ricorso ad indagini strumentali, oggi davvero di facile accesso.
Sì, purtroppo devo dire che è così. Oddio, non vorrei entrare in contrasto con i colleghi e amici clinici, però spesso, purtroppo, sempre più spesso appunto, ci si trova di fronte a delle richieste che vengono effettuate prima di un attento esame clinico, e questo purtroppo non va bene, non è giusto, perché tutti gli esami diagnostici hanno un senso e sono maggiormente efficaci se ben mirati. Cioè, voglio dire che anche se ci sono esami più, fra virgolette, oggettivi di altri, per esempio la TAC e la radiografia del torace, ce ne sono altri, appunto come la risonanza magnetica che citavi prima, e se vogliamo anche l'ecografia, che sono prettamente guidati dal quesito clinico. Cioè, l'esame non è sempre uguale per tutti i pazienti e per tutte le patologie, va eseguito con tecniche e metodologie mirate a seconda del quesito clinico. Ecco che diventa importante l'indirizzo e quindi l'appropriatezza della richiesta. Purtroppo però a questo devo dire che si aggiunge anche un altro elemento, quello della medicina difensiva, che sta diventando sempre un problema sempre più grande nel nostro ambiente.
Appunto, questo è un argomentone, quando si parla di abuso di indagini radiologiche, abuso di indagini cliniche in senso generale. Forse in questo convegno ne è stato parlato, noi abbiamo un report parziale di tutto questo, ma appunto un argomentone vogliamo introdurlo. Quindi, se è vero che un esame radiografico su 3 è inutile, quale potrebbe essere la percentuale che è in carico alla medicina difensiva con lo scopo di ridurre al medico la propria esposizione a quelli che sono i contenziosi legali?
Guarda, io non ho ovviamente dati ufficiali, anche questi sono di difficile reperimento. Ti posso dire che per quanto riguarda la mia esperienza personale, in un ambiente anche di pronto soccorso dove noi abbiamo oltre 100.000 accessi l'anno, ti posso dire che almeno un 30-40% di richieste possono essere in un modo o nell'altro ricondotte ad atteggiamenti, diciamo così, fra virgolette, difensivistici. Purtroppo il contenzioso è sempre all'ordine del giorno, quindi il medico cerca di tutelarsi. Purtroppo devo dire che spesso queste indagini, anziché ridurre il contenzioso, poi a loro volta sono, portano, diciamo, ad ulteriori elementi di contrasto. Purtroppo questo, come dicevi tu, è un discorso molto ampio che ci porterebbe via molto tempo, perché bisognerebbe anche considerare il quadro normativo che regola tutto questo. Sta di fatto che questo problema è un problema prima di tutto per i pazienti, ovviamente, perché io a questo sono particolarmente sensibile lavorando in un ambiente pediatrico. Indagini radiografiche non richieste a ragion veduta portano poi ad una esposizione che se dannosa in tutta la popolazione, i bambini ancora di più. E quindi dicevo, oltre che per i pazienti, è ovviamente un danno anche per il Servizio Sanitario Nazionale, che ne deve subire i costi spesso non giustificati. Spesso, per esempio, capita che come prima istanza venga eseguito un esame ecografico, che è un esame di facile accessibilità, e questo può portare dei dubbi. Ovvio che in una situazione di alto contenzioso si intenga a prescrivere un'ulteriore indagine di secondo livello, quale una TC o una risonanza magnetica, per dirimere eventuali dubbi, spesso prescritti proprio in virtù di questa atmosfera un po' litigiosa, per così dire. Però devo dire che purtroppo questo si sta trasformando in un ulteriore boomerang, perché è vero che c'è il contenzioso quando ci possa essere una patologia misconosciuta, ma purtroppo devo dire che è capitato ad alcuni colleghi che il contenzioso può nascere anche se un esame successivo dimostra che è tutto a posto, cioè il paziente solleva l'obiezione: dottore, ma allora mi ha fatto fare un esame inutile che non era necessario. Quindi la situazione sta diventando sempre più difficile da gestire. Purtroppo per noi ci pone una situazione di non serenità, per così dire, durante la gestione del problema medico. E ripeto, soprattutto per quanto riguarda me, è un problema che investe anche l'aspetto radioprotezionistico nei bambini, perché prescrivere un attacco di controllo ad un bambino significa esporlo a una quantità di radiazioni che, se non giustificata, ovviamente non ha assolutamente ragione di esistere. Se mi permetti di aggiungere, certo, una cosa, io credo che da questa situazione se ne possa uscire soltanto con una collaborazione efficace, non solo per quanto riguarda la categoria medica e i pazienti, ma soprattutto di questi devono essere investiti anche gli organi legislativi, cioè la situazione deve essere trattata in maniera omnicomprensiva, cioè tutto questo non interessa soltanto il medico e il paziente, ma interessa e deve coinvolgere anche purtroppo i nostri legislatori.
Sì, penso davvero di sì. Ringraziamo Francesco Esposito per essere intervenuto in The Nurse Podcast. Ciao Francesco.
Grazie Enrico, grazie a te e un saluto a tutti.
Pronti gli infermieri, robot per gli ospedali. La notizia è di quelle che arriva direttamente da Tokyo. Il gigante giapponese dell'elettronica Panasonic ha annunciato la commercializzazione a partire da questo mese dei suoi robot denominati OSPI, capaci di aiutare il personale degli ospedali, ad esempio trasportando i medicinali. Questi robot si muovono autonomamente su delle rotaie nei corridoi e nelle stanze degli ospedali, previo l'inserimento di una scheda con all'interno il percorso che devono svolgere. Sono anche capaci di andare a recuperare i farmaci e di portarli agli infermieri all'ora esatta in cui devono essere assunti dai malati. Il Giappone deve far fronte ad una carenza di personale per i centri di cura e negli ospedali, sottolinea così la ditta produttrice Panasonic, che ha sviluppato questo sistema 3 anni fa e l'ha testato in un ospedale nella zona di Osaka. Ci siamo resi conto, dicono, che questi robot hanno avuto effetti positivi notevoli negli ospedali e quindi abbiamo deciso di commercializzarli, hanno spiegato appunto in un comunicato stampa. Abbiamo concepito queste macchine con una unica preoccupazione: la sicurezza, hanno assicurato appunto gli inventori. Il 18 novembre si è celebrato la giornata europea dell'antibiotico, con lo scopo principale di combatterne l'uso inappropriato che ne ha messo a rischio la sua efficacia. Negli ultimi 4 anni il fenomeno della resistenza agli antibiotici è ulteriormente cresciuto in tutta Europa e soprattutto in Italia, rendendo sempre più preoccupante la situazione dell'antibiotico resistenza, perché appunto nel giro di 4 anni è aumentata notevolmente la resistenza per 2 specie di batteri sotto stretta sorveglianza: l'Escherichia coli e la Klebsiella pneumonia. Questi sono i dati poco confortanti che sono stati resi noti e sono stati forniti dalla sorveglianza e lanciati e ribattuti dalle pagine del sito dell'Istituto Superiore di Sanità. In questo scenario diventa ancora più importante l'informazione. Per tenere accesa l'attenzione è stata istituita la giornata degli antibiotici, un'iniziativa, come dicevamo, europea per la salute dei cittadini, promossa dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie di Stoccolma, che si tiene ogni anno intorno alla metà di novembre, promossa grazie anche a un video tradotto in tutte le lingue del continente. I dati europei confermano l'aumento della resistenza in questi due batteri sotto sorveglianza, l'Escherichia coli e la Klebsiella pneumoniae. Queste due specie, responsabili di infezioni urinarie, sepsi e altre infezioni nosocomiali, mostrano un aumento nelle percentuali di resistenza agli antibiotici, le cefalosporine di terza generazione, i fluoroquinoloni e gli amminoglicosidi. Resistenze che sono spesso combinate tra di loro, generando batteri multiresistenti causa di infezioni difficilmente trattabili. Negli ultimi anni, tra le resistenze, si è aggiunta anche quella ai carbapenemi, antibiotici di ultima risorsa, che può rendere l'infezione praticamente intrattabile. Potremmo dire che abbiamo davvero terminato le cartucce a nostra disposizione. L'antibiotico resistenza non è uniforme nei paesi dell'Unione Europea, ma è maggiore nei paesi del Sud, tra cui l'Italia, e dell'Est Europa. Io sono Enrico Dolabelli e questo è The NURS Podcast. Potremmo avere ancora mille e mille argomenti da raccontarvi, ma per il momento ci fermiamo qui. Vi segnalo le nostre coordinate dove potrete raggiungerci. Ci troverete in internet, l'indirizzo è www.ipasvifi.it. Inoltre, andando in Facebook e cercando a IPASVI Firenze, troverete la nostra pagina. Idem su Twitter, dove il nostro account è IPASVIFI, mentre il nostro indirizzo di posta elettronica è affidato a questo account ipasvifi@gmail.com. Lasciateci le vostre recensioni su iTunes, in questa maniera potremo salire nelle classifiche di apprezzamento e ci fa davvero molto piacere. Non mi resta altro che invitare tutti voi ad abbonarvi gratuitamente al feed di questo podcast oppure seguire le puntate che pubblicheremo su questo canale. A presto, quindi!